Bene, in questo primo episodio di una miniserie dedicata alla vita del Data Protection Officer e al dialogo con i DPO, sono veramente lieto di iniziare insomma la serie con il grande Pierluigi Perri, che è Data Protection Officer dell'Università degli Studi di Milano ed è anche il coordinatore da tanti anni di tutta la didattica post-laurea dell'Università di Milano, i corsi di perfezionamento dedicati alla data governance e alla protezione dei dati e anche alla cyber security. Benvenuto Pierluigi, è un piacere averti in questa prima stagione, prima puntata.
Grazie a te dell'invito.
Ok.
E della possibilità di sfogarmi un po', finalmente. Molti DPO credo che abbiano questo desiderio.
Sì, infatti volevo intitolarla DPO Anonimi questa serie, poi dopo, visto che vi presenterò tutti quanti nelle prossimi episodi, di anonimo c'è ben poco e anche di pseudonimizzato, giusto per rimanere nell'ambito. Allora, dunque Pierluigi, l'idea alla base un po' di questi dialoghi è di essere un po', diciamo, concreti sulla figura del Data Protection Officer, perché già dai lavori preparatori nel 2013, 2012, 2013, 2014, quando si abbozzava questa nuova riforma, la figura del Data Protection Officer era vista come una figura cardine dell'intero sistema, come un vero e proprio presidio di legalità, di rispetto del regolamento, di indipendenza, di imparzialità, e tanto che molte realtà avevano già iniziato a prevedere delle figure simili, soprattutto realtà nordamericane o grandi realtà europee, delle figure simili all'interno dell'organigramma. Poi c'è stato l'entrata in vigore nel 2016, l'attuazione nel 2018, e anche in Italia, mi risulta che siano circa 60.000 adesso, anche in Italia la figura del DPO è cominciata ad apparire, sia perché è obbligatoria in molte realtà, sia perché è suggerita o consigliata in realtà complesse. La prima domanda che ti vorrei fare, io so che tu hai studiato, ho visto anche delle tue presentazioni, un po' l'origine della figura del DPO, partendo dagli Stati Uniti, dal DPO che fu chiamato da Obama, ad esempio, per far capire la centralità della protezione dei dati. Di quella figura mitologica, un po' del DPO, com'era nei progetti iniziali e poi come è stato, come posso dirti, formalizzato nel regolamento europeo. Secondo te ci sono stati dei cambiamenti in corsa rispetto all'idea iniziale o si è riusciti più o meno a mantenere la natura che si aveva in mente all'inizio?
Guarda, la figura del DPO, per come era stata pensata e per come la si voleva importare, diciamo, dall'esperienza americana, dove molte volte si parla di privacy officer, ha avuto una parziale aderenza a quella che era il modello americano, ma si è investito moltissimo nel modello europeo su quella che è l'indipendenza di questa figura, che è una cosa che in America si trova un po' meno. Nel senso che è vero quello che dici tu, ovvero che il DPO è un soggetto che contribuisce molto a creare quella che è la cultura della privacy, che è uno degli obiettivi anche prefissati dal regolamento, se vogliamo, però mentre nella visione europea ha sempre mantenuto questo ruolo di auditor, se vogliamo, appunto di garante della legalità, come dici tu, tant'è che è uno degli strumenti principali di accountability del titolare, nella visione nordamericana, se vogliamo, è una persona che si sporca un po' di più le mani con il titolare, ecco, non interviene nelle scelte specifiche di governance e quindi in questo senso si avvicina un po' di più alla figura del consulente. Noi tra l'altro abbiamo un'altra esperienza abbastanza risalente di applicazione del DPO, a parte quei paesi dove la figura del DPO era già presente, come in Germania, come in Slovacchia. Tutte le istituzioni europee, intendendo quindi le istituzioni sovranazionali, comunitarie, è dal 2011 che si sono dovute dotare di una figura del DPO che è molto simile a quella che poi è stata trasferita all'interno del regolamento. Quindi io, quando mi capita di parlare della figura del DPO, faccio sempre riferimento ai documenti che sono stati prodotti dal network dei DPO europei, intendendo i DPO delle istituzioni europee, perché ovviamente lo storico e l'esperienza che hanno questi DPO è superiore al DPO del regolamento generale sulla protezione dei dati. E quindi ci sono degli input interessanti in merito alla formazione che il DPO deve avere, in merito alla garanzia di indipendenza, di autonomia, come esercitare le proprie la propria attività, come gestire i flussi informativi, perché poi il DPO ha questo ruolo un po' complicato di dover entrare il più possibile all'interno dei meccanismi e dei flussi che ci sono, che sono presenti in una realtà, e cercare di raccogliere in maniera proattiva anche quelle informazioni che gli possono poi tornare utili per svolgere la sua mansione e quindi operare quella protezione dei dati e segnalare le situazioni di rischio rispetto al titolare. Su come poi il DPO sia stato tradotto nel regolamento, come sai, ha avuto un percorso un po' accidentato alla figura del DPO. Da soggetto che si voleva vincolare a determinati requisiti quantitativi netti, il numero di dipendenti presenti all'interno della struttura del titolare, che quindi richiedeva la nomina del DPO, eccetera, eccetera, ci si è spostati poi verso dei criteri più qualitativi, quindi la natura del dato che viene trattata nella struttura del titolare, la larga scala nel trattamento dei dati, eccetera, eccetera, fino ad arrivare poi alle linee guida riviste dello European Data Protection Board, che proprio solomonicamente concludono alla fine dicendo il responsabile della protezione dei dati è comunque uno strumento di accountability forte, quindi meglio nominarlo piuttosto che non nominarlo. E questo ha creato un po' di problemi, perché a fronte dei soggetti che erano identificati dalla legge come persone che dovevano nominare il DPO, alcuni magari l'hanno vista come una imposizione, se vogliamo, da parte del legislatore, e quindi come un incremento di costi, perché era una figura che doveva essere in ogni caso retribuita, assunta con determinati requisiti, secondo una interpretazione che per me è corretta, deve anche avere un suo budget non elevatissimo, ma un po' come ricaviamo dall'esperienza degli organismi di vigilanza. Chiaramente le figure che vogliono essere autonome devono avere anche un'autonomia di spesa, perché per esempio il DPO deve poter quantomeno deve potersi formare, deve potersi aggiornare, però sono degli aggiornamenti che dovrebbe fare in teoria a spese del titolare, quindi dovrebbe avere questa autonomia di spesa per poter scegliere gli eventi formativi, seguirli senza dover richiedere autorizzazioni e simili. Quindi ha avuto questa...
Io mi ricordo che uno dei grandi dibattiti che ci fu quando fu presentata questa figura completamente nuova fu DPO interno o DPO esterno, nel senso che nel testo del regolamento pari erano e pari sono, nel senso che viene indicato chiaramente che la scelta del titolare, sempre in un'ottica di accountability, può essere orientata verso sia un DPO interno sia un DPO esterno. A tuo parere, ovviamente anche nei contesti di cui ti sei occupato tu, che conosci tu o che studi tu, c'è differenza tra un DPO interno e un DPO esterno nei termini di conoscenza dei flussi di dati, conoscenza dei flussi documentali, indipendenza, o anche tu saresti un po' dell'idea che nell'ottica dell'accountability deve esserci una libertà assoluta del titolare di, in base alla sua realtà, di scegliere un DPO interno o un DPO esterno?
La scelta presenta dei pregi e delle negatività in entrambi i casi. È chiaro che il DPO esterno mi dà una maggiore garanzia di autonomia e di indipendenza, però magari a seconda di com'è la mia struttura, della centralità del trattamento dei dati, anche della refrattarietà, se vogliamo, degli autorizzati al trattamento, magari a seguire le policy di trattamento dei dati del titolare, che quindi magari richiederebbero un presidio più forte, il DPO esterno inevitabilmente concede una parte del suo tempo al titolare, perché probabilmente avrà anche altro da fare, magari sarà DPO anche per altre strutture, o avrà una sua attività libero professionale, tecnica o giuridica che sia, insomma, a seconda. Quindi è più autonomo, però è anche meno presente. Questo è stato un rilievo che in realtà l'autorità garante aveva già avanzato, quando in una delle relazioni, mi sembra la relazione che ha presentato al Parlamento nel 2017, mi pare, aveva rilevato come la richiesta di alcune ASL di nominare un unico DPO fosse problematica proprio sotto questo aspetto, cioè il DPO soprattutto nella fase iniziale di applicazione del regolamento all'interno delle diverse strutture dei titolari dovrebbe essere messo in condizione di svolgere le sue mansioni con una certa continuità e quindi essendo presente sul luogo. Se un DPO ha un cumulo di incarichi tale per cui alla fine in un arco prendiamo di un mese riesce a dedicare un giorno e mezzo a quel determinato titolare, ovviamente l'azione del DPO non sarà incisiva come vorrebbe il regolamento, quantomeno, ripeto, come ci si aspetterebbe in questa fase di avvio del regolamento, dove molte cose sono state totalmente ristrutturate proprio per andare incontro alle grandi novità del regolamento, il principio di accountability, il principio di data governance, tutti i principi che troviamo all'interno dell'articolo 5. Quindi questi sono i problemi che ha il DPO esterno. E il problema che può avere il DPO interno, ovviamente, è innanzitutto individuare un soggetto che sia formato, perché il DPO deve avere proprio delle caratteristiche, come sai, professionali in ambito di protezione dei dati e quindi bisogna individuare la persona che sia in grado di che possegga già le competenze necessarie per svolgere la funzione di DPO. E il secondo grande problema del DPO interno è l'assenza del conflitto di interessi, cioè è abbastanza difficile in una struttura riuscire ad individuare un soggetto che abbia delle competenze specialistiche così elevate e che non si sia trovato in una qualche posizione dirigenziale o pseudodirigenziale, per cui di fatto ha condizionato, forse continua anche a condizionare mentre svolge l'attività di DPO, delle operazioni o delle ipotesi di trattamento dei dati che quindi fanno venire meno la sua autonomia e la sua indipendenza. Chiaro che se un soggetto è a capo dell'ufficio risorse umane, diventa poi difficile che riesca ad avere una totale separazione tra il ruolo da DPO e il ruolo di responsabile delle risorse umane, dove ovviamente diventa centrale anche decidere quali strumenti adoperare per verificare le presenze dei dipendenti, per effettuare determinati tipi di comunicazione, per evitare la diffusione di informazioni. E quindi si crea molte volte un conflitto proprio tra le figure che il DPO interno magari deve continuare a svolgere nell'ambito della sua mansione precedente e invece l'imparzialità che è richiesta dalla nuova figura del responsabile della protezione dei dati.
Tu preferisci dialogare di solito con DPO di formazione tecnica o DPO di formazione giuridica? Cioè il grande dibattito che c'è da un paio d'anni se la figura del DPO debba avere alle spalle un percorso giuridico per poi avvicinarsi al problema della protezione dei dati o partire da una preparazione tecnica o un ciclo di studi tecnico, tu nella tua esperienza cosa mi diresti su questo punto?
Allora, premesso che questa discussione è praticamente come diventato ormai come parlare di calcio, ecco, perché una squadra è migliore di un'altra, io faccio un ragionamento estremamente pratico su questo punto e dico subito la risposta, così magari chi non è d'accordo potrà interrompere l'ascolto di questa puntata. Secondo me il DPO, inteso come soggetto che finisce nel registro del garante, deve essere un giurista, ma per una questione eminentemente pratica. È una persona che si troverà a discutere di diritto, perché alla fine si discuterà soprattutto di diritto, con un'autorità amministrativa indipendente. Quindi non è solamente la conoscenza del regolamento generale sulla protezione dei dati, ma è proprio la sensibilità del giurista che secondo me può aiutare nella formulazione delle risposte, nel come riscontrare delle richieste di informazioni del garante. Ci vuole un po' quella formazione, quel mestiere, se vogliamo chiamarlo così, che chi ha una formazione giuridica impara proprio dall'università, poi magari con la pratica professionale o se ha anche la qualità di avvocato. Il tecnico, o meglio la parte tecnica, è indispensabile, quindi un DPO che sia esclusivamente giuridico, a meno che non abbia la fortuna di coniugare in sé grandi competenze tecniche e grandi competenze giuridiche, secondo me ha poca vita, nel senso che non riuscirà mai ad andare a fondo delle questioni, perché soprattutto l'offerta sempre maggiore di strumenti complessi da un punto di vista tecnologico richiedono persone che siano in grado di analizzarli anche da un punto di vista tecnico. Quindi l'ufficio del DPO deve comprendere il giurista, secondo me, il giurista che è il soggetto che verrà poi contattato dall'autorità garante per qualunque necessità, ma deve comprendere anche il tecnico che aiuti il giurista e che con il giurista vedano l'effettivo impatto degli strumenti che sono poi preposti al trattamento dei dati personali. Quindi io sono, non voglio essere cerchio bottista, ci mancherebbe altro, però secondo me questa è un buon setup di un ufficio da responsabile della protezione dei dati.
Tu Pierluigi, da anni fai attività di formazione post laurea in Università di Milano con dei corsi di perfezionamento mirati proprio, soprattutto negli ultimi 3 o 4 anni, a formare anche i data protection officer, e tra l'altro sono corsi dove riempi le aule, hai grande successo. Qual è un percorso formativo che tu suggeriresti a questo punto a un giurista che si voglia avvicinare alle questioni tecniche di protezione dei dati? Cioè, quali sarebbero le materie da approfondire, secondo te, le tematiche da studiare? Perché per molti giuristi il riprendere un po' in mano o per la prima volta, oppure dai tempi, che ne so, delle scuole superiori, i temi quali l'analisi del rischio, la matematica, le formule, l'informatica, può essere molto, lo vediamo tutti i giorni, insomma, può essere molto complicato. Se tu dovessi consigliare anche ai giovani che magari si sono appena laureati in giurisprudenza un percorso che da un lato, come dicevi tu, approfondisca la questione del diritto alla protezione dei dati, ma quello è abbastanza semplice perché siamo nell'ambito giuridico, ma anche la parte tecnologica di cui è necessaria una comprensione immediata, che suggerimenti tu, che strategie didattiche hai usato nei tuoi corsi, che argomenti secondo te sono da trattare assolutamente dal punto di vista tecnico?
Allora, il corso, come sai, all'indomani della entrata in vigore dell'attuazione proprio del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ha seguito un primo percorso che era un percorso più generale, perché poi c'è sempre molta richiesta o di chi si affaccia per la prima volta a questo tema di conoscere proprio le linee generali del regolamento, quindi se vogliamo la parte più basilare del trattamento dei dati personali, ma non è raro che anche chi già opera nel settore della data protection ne voglia approfittare per fare un ripasso dei fondamentali, come viene chiamato, che in effetti male non fa mai. Anche perché questi fondamentali poi vengono, almeno in questa fase, costantemente aggiornati, riletti, riadattati, ripensati da tutta quella grande produzione che abbiamo di soft law e di regolamentazione da parte dell'autorità garanti. Cioè, proviamo a pensare a tutte le linee guida che lo European Data Protection Board ha rilasciato, e stiamo parlando di appena 3 anni praticamente da quando il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati è effettivamente entrato in vigore, 2 anni da quando ha un'attuazione concreta, ma già c'è una produzione di linee guida che è assolutamente pazzesca, le linee guida sul contento di appena 20 giorni fa, adesso stanno ragionando sulle linee guida conseguenti alla sentenza Screm 2 e quindi al trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti d'America, quindi è una materia molto viva, dove anche quelli che potrebbero sembrare dei concetti ormai acquisiti, perché rientrano nella preparazione più di base del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, vengono costantemente aggiornati e vengono costantemente ripensati proprio per la vitalità che è intrinseca in questa materia. Quindi, esaurito questo percorso un po' più generale, la mia scelta è stata quella di affrontare ogni volta, anche in un'ottica di continuità degli studenti che per fortuna premiano i nostri corsi con reiscrizioni anno dopo anno, quella di offrire sempre una visione approfondita di alcuni aspetti specifici. La volta scorsa, o meglio la scorsa edizione del corso, è stata dedicata alla sanità e alla pubblica amministrazione, che sono due settori, come puoi immaginare, particolarmente critici. La prossima edizione verrà dedicata alla cyber security, perché c'è sempre maggiore richiesta anche da parte dei DPO di estrazione giuridica quantomeno di capire, quantomeno di avere quel fumus, no, sui problemi di sicurezza, sui requisiti di sicurezza, che gli consentano di interpretare e di valutare se è necessaria, per l'appunto, un'analisi del rischio, come dicevi tu, o qualcos'altro. È chiaro che la cosa migliore, la soluzione migliore sarebbe quella di avere un DPO che incarni in sé tutte le competenze che sono richieste dal regolamento e dalla pratica della protezione dei dati, che passano attraverso quindi competenze informatiche, competenze organizzative, competenze aziendali, intese come capire quali sono i punti di attenzione all'interno di un'azienda, dove andarsi a collocare per avere informazioni relativamente ai flussi di dati, ai processi decisionali che vengono utilizzati all'interno di quell'azienda, e quindi magari che potrebbero portare a scoprire dei trattamenti di dati effettuati in maniera forse non proprio conforme, o quantomeno che necessitano di una valutazione di impatto o di un'analisi un po' più approfondita. Competenze informatiche strettamente intese, e anche, come dicono le varie certificazioni sulla figura del DPO, delle competenze di carattere comportamentale, perché molte volte il DPO si trova a dover disinnescare anche determinati conflitti, si trova a dover costruire una propria credibilità di figura, perché in diversi ambiti, magari anche sulla scorta di una esperienza non proprio felice che un determinato ente può aver avuto con un DPO precedente, è una figura che tende in alcuni casi ad essere evitata, cioè si cerca di non fargli sapere che quel trattamento, quell'accordo sta per essere concluso, perché temono che il DPO diventi un collo di bottiglia e che quindi non faccia arrivare alla conclusione di quell'accordo in tempo. È quindi praticamente impossibile che una persona abbia tutti quanti questi requisiti in capo a sé, però secondo me è fondamentale che il responsabile della protezione dei dati abbia quantomeno la percezione di quelli che sono i problemi. Poi se è il tempo di approfondirli e di acquisire proprio le conoscenze specifiche per fare determinate attività, bene, ma altrimenti deve avere quantomeno la consapevolezza e deve riuscire a collocare in una scala di importanza quel determinato problema o quel determinato aspetto, che, ripeto, io mi rifaccio spesso all'esperienza degli organismi di vigilanza, perché secondo me hanno diversi punti di affinità. È un po' quello che abbiamo visto con la pratica dell'organismo di vigilanza della 231 del 2001, dove l'organismo di vigilanza sfrutta anche una parte del suo budget, per esempio, per istruire degli audit o chiedere delle consulenze esterne per qualcosa che non rientra nelle proprie competenze. Penso, per esempio, a una verifica su possibili reati ambientali o su altre cose. È prassi comune che se il collegio dell'ODV non ha al suo interno persone che abbiano delle competenze specifiche, si rivolga anche all'esterno. Però quello che deve avere l'ODV o il DPO, per ritornare all'argomento, è la capacità di dare la giusta importanza a quell'aspetto, al punto da decidere di rivolgersi magari verso l'esterno, verso un consulente specializzato nell'analisi del rischio, per dire, per fare un'analisi del rischio su quel determinato tema, su quel determinato problema. Quindi un po' come gli allenatori di calcio che hanno la loro squadra di massaggiatori, di trainer, eccetera eccetera, forse il DPO, soprattutto se interviene su titolari abbastanza con trattamenti di dati abbastanza importanti, oppure di dimensioni generose o con complessità particolari nel trattamento, sarebbe importante che abbia una sua squadra alla quale magari affidare, o che lo possa aiutare nelle operazioni più delicate, più a cavallo tra la tecnica e il diritto, quali per l'appunto la valutazione di impatto, l'analisi del rischio, la redazione dei piani di prevenzione, di disaster recovery, eccetera, eccetera.
Tu hai già più di 2 anni di esperienza, ma soprattutto fai parte di gruppi di DPO, ti relazioni quotidianamente con i DPO di altre strutture. Veniamo un po' all'aspetto pratico, cioè ai problemi che il DPO affronta quotidianamente. Sia te che tutti gli altri ospiti delle prossime puntate non possono parlare assolutamente di questioni che hanno trattato personalmente per motivi di segretezza, però vorrei sapere un po' il tuo rapporto con determinati adempimenti che stanno creando un po' di disagio a tutti. Allora, la prima domanda Vorrei sapere un po' il tuo rapporto con i responsabili esterni, cioè con questo problema che ha disorientato tantissimi, o c'è stato un fiume di articoli, di interpretazioni, di associazioni, organizzazioni che sono intervenute. Tu come hai vissuto questa, non neanche nuova figura, perché la figura dell'outsourcing e della delocalizzazione di determinate attività c'era anche nel codice privacy. Tu come hai vissuto questo? Necessità di dialogo costante con tanto sta passando una sirena, abbiamo nominato il responsabile
Il
esterno
responsabile
e passa la sirena,
esterno.
quindi parliamo del responsabile esterno nel sanitario per rimanere in tema. E, tu come hai vissuto questo problema del contratto obbligatorio, del rapporto con responsabili molto più grandi di noi? Come hai risolto un po' questo equilibrismo necessario per questo adempimento che è stato vissuto da molti come una rottura di scatole, come tu sai, più che come qualcosa di veramente utile.
Sì, ecco, in realtà in molti casi si rivela anche un adempimento impossibile, perché come puoi immaginare, soprattutto per chi come me si trova ad operare come responsabile della protezione dei dati di una pubblica amministrazione ha un dovere primario di garantire l'erogazione del servizio. Quindi, per carità, sono prospettive filosoficamente molto belle quella di fare gli assessment, entrare in negoziazione con il fornitore di quella determinata soluzione, arrivare alla conclusione di una data processing agreement o comunque di un contratto di nomina responsabile, specificare tutto quello che viene previsto all'interno del regolamento e che deve entrare a far parte del contratto, siglare il contratto, eccetera, eccetera. Tutto questo sarebbe meraviglioso. Il problema è che, come sappiamo, non c'è quasi mai il tempo di arrivare e di fare una negoziazione di questo tipo. E soprattutto c'è quell'aspetto che giustamente sottolineavi tu e che se vogliamo è un'eredità anche della vecchia disciplina, che con determinati fornitori, penso ai grandi fornitori di servizi della società dell'informazione o simili, c'è un grosso squilibrio di potere. Cioè non si può pretendere di entrare in una negoziazione di un contratto di responsabile, di responsabile del trattamento con un'entità del calibro di Google, del calibro di Dropbox e simili. Sotto questo aspetto, io come responsabile della protezione dei dati mi aspetterei, come è stato fatto per determinati provider, un'azione incisiva da parte delle autorità di controllo. Perché a quel punto, se vanno a negoziare, come per esempio fecero con Facebook o simili, se vanno a negoziare un protocollo con il quale specificano che i loro clienti europei hanno l'obbligo giuridico di doverli nominare e che quindi loro devono accettare questa nomina, farla avere in tempi brevi, eccetera, eccetera, questo sicuramente aiuterebbe piuttosto che muoversi singolarmente verso questi giganti, dove molte volte è pura bontà dell'interlocutore che si ha quella di riuscire ad avere un pezzo di carta firmato o meno.
Invece so che comunque una delle attività quotidiane tue è la gestione di data breach, che il data breach è, diciamo, un elemento del regolamento europeo che è centrale, perché sia come posizione subito dopo l'articolo 32, quindi le misure di sicurezza, e si collega con riferimento anche al grave rischio a quei termini, sia per la frequenza con cui stanno occorrendo dei data breach. Secondo te, qual è il modo migliore di gestire un data breach di qualsiasi tipo, sia di piccola entità che di grande entità?
Allora, il modo migliore sicuramente è quello di non sposarsi, perché il data breach avviene sempre il venerdì pomeriggio verso le 18:19. Quindi, se uno ha una moglie o un marito, chiaramente questo crea dei problemi considerevoli. Per cui, se vuoi fare un tentativo, visto che oggi è giovedì, chiamami domani a quest'ora e probabilmente starò preparando una notifica di data breach. Scherzi a parte. Scherzi a parte, il tema del data breach e la gestione del data breach è un qualcosa che va preparato prima, come tante cose del regolamento vanno in realtà preparate prima, quantomeno in termini di governance e in termini di cabina di regia, perché è praticamente impossibile nelle 72 ore, a meno che non si è particolarmente strutturati, ma è praticamente impossibile riuscire ad avere tutte quante le informazioni che servono per compilare la notifica di data breach e per avere anche quel livello di conoscenza dell'evento che consenta di rispondere poi alle prese di contatto dell'autorità garante. Perché se qualcuno pensa che le notifiche che vengono inviate all'autorità garante non vengano prese in considerazione o non vengano lette, gli dico subito che si sbaglia. Tutte quante le notifiche vengono lette con attenzione e non è assolutamente raro che i DPO vengano contattati più delle volte per via telefonica in realtà, quindi è un contatto più informale, diciamo, di una PEC o di una comunicazione ufficiale che magari arriva via posta, ma comunque si viene contattati ufficialmente dal garante per fornire delle spiegazioni su alcuni aspetti specifici del data breach. Soprattutto il garante si concentra sempre su due aspetti giustamente fondamentali. Il primo sono le possibili ricadute che il data breach potrebbe avere sugli interessati, sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati. Il secondo è la parte cosiddetta di remediation, cioè cosa sta facendo materialmente il titolare per ridurre o attenuare le conseguenze, diciamo, sgradite del data breach che è avvenuto, e cosa sta facendo per evitare che magari data breach di questo tipo si presentino in futuro. Considerate che la maggior parte dei data breach che viene notificata riguarda molte volte attacchi di phishing o simili, quindi qual è quella parte di formazione, di educazione che viene fatta verso gli autorizzati del trattamento per impedire che si continui a cascare negli attacchi di phishing e quindi che si metta a rischio il patrimonio informativo di un determinato ente proprio in conseguenza di attacchi informatici che molte volte richiederebbero più che degli espedienti tecnologici, un'attività di formazione molto forte. Poi io sono sempre stato un grande fan delle cabine di regia, cioè dell'individuazione a priori delle figure che possono fornire quelle informazioni importanti sugli aspetti che devono essere inseriti all'interno della notifica. Quindi individuare chi del comparto tecnico dell'ente possa avere accesso ai log e quindi possa fare una prima attività ricostruttiva, coinvolgere sicuramente l'ufficio legale, perché molte volte i data breach costituiscono poi dei crimini informatici, e quindi valutare anche se sporgere una denuncia che poi potrebbe interessare anche all'autorità garante sapere se è stata effettivamente presentata o meno. Coinvolgere il settore risorse umane, se magari è un data breach che può riguardare dati personali di dipendenti o di collaboratori che sono conservati all'interno della struttura del titolare. Se c'è un consulente specifico privacy, nella misura in cui questa figura non venga assorbita dall'ufficio legale, ovviamente coinvolgere il consulente privacy, coinvolgere il titolare che sulla base del principio dell'accountability deve quantomeno essere informato di quelle che possono essere le criticità e le scelte che si stanno facendo dal data breach, e ovviamente il responsabile della protezione dei dati, che in molti casi dovrebbe assumere forse un po' il ruolo di regista in questa cabina di regia, proprio perché deve fare in modo che tutti siano focalizzati sulla scadenza temporale imminente e che si estraggano quelle informazioni che servono proprio per compilare la notifica di data breach.
Adesso ho due domande molto, molto precise e molto polemiche. Stiamo registrando di sera, quindi i bambini sono già a letto. Aspetta che metto anche, esatto, il rullo di tamburo. Allora, ho due domande. Io sono iscritto come te a tanti gruppi di DPO, vedo un po' le polemiche che ci sono, i DPO che si lamentano in determinate situazioni. Noto che le lamentele riguardano due aspetti tendenzialmente di cui vorrei parlare con te. Il primo è il DPO che si lamenta perché gli fanno fare o le fanno fare anche il consulente privacy, cioè l'adeguamento delle misure di sicurezza della situazione privacy di una realtà. E il secondo dibattito riguarda i soldi, il gettone o il pagamento di DPO sia interni che esterni, ma soprattutto esterni. E qui mi riferisco, come sai, a tantissimi bandi di pubbliche amministrazioni, strutture sanitarie, dove veramente ormai si vedono bandi con degli importi per i DPO che sono giusto la copertura delle spese. Quindi a volte mi domando come è possibile garantire, anche in un'ottica di accountability, una come posso dirti, un buon
Certo, una buona erogazione
buona
del
erogazione del
servizio.
servizio. Quindi il primo aspetto è cosa ne pensi del fatto di molti DPO che si lamentano perché viene chiesto loro anche l'attività di consulente, cioè l'adeguamento praticamente.
Allora, questo è un tema per l'appunto molto, molto, molto dibattuto. Perché in effetti, se noi prendiamo la norma del regolamento, si legge che tra i compiti del DPO c'è quello di fornire consulenza. E quindi a quel punto è stata letta in una ottica, diciamo, particolarmente espansiva, come il fatto che il DPO fa la messa a norma privacy della struttura all'interno della quale si trova ad operare. C'è chi invece propende per una posizione diametralmente opposta, ovvero sia che il DPO è il grande esperto che sta seduto nella sua torre d'avorio, gli prospettano il quesito e lui, come il saggio della montagna, risponde a quel determinato quesito, ma ovviamente non entra mai nel merito di scelte o di altro. Io, a dir la verità, mi colloco in una posizione un po' mediana, però ripeto, nessuno penso che abbia la verità assoluta su questo tema, è un discorso proprio di ragionamento e anzi mi interessa anche eventualmente conoscere il tuo pensiero su questo. Io distinguo tra operazioni che sono obiettivamente strategiche e quelle eviterei che il DPO le vada a fare quando bisogna per l'appunto prendere quelle decisioni in ordine a finalità, modalità del trattamento e simili che sono le prerogative classiche del titolare e dei suoi collaboratori che intervengono con lui nella de delineazione di una determinata operazione di trattamento, ecco, in quel caso lì il DPO non deve entrare. Può rispondere ovviamente a delle domande tecniche, cioè se al DPO dovesse essere chiesto, che ne so, quali sono i software, le piattaforme o simili che possono presentare più o meno problemi in relazione al trattamento dei dati personali, il DPO può chiaramente illustrare che ne so, un determinato cloud provider perché adotta dei criteri di cifratura dei dati end-to-end, perché consente di scegliere la localizzazione dei dati e quindi i dati si possono collocare in Europa, perché ha un servizio di help desk almeno contrattualmente particolarmente valido, eccetera, eccetera. Quindi sulla base di parametri assolutamente oggettivi può proporre quella che è una lista del miglior fornitore e fornitore che invece presenta alcune criticità e consegnarla al titolare del trattamento, il quale, come sappiamo, è sempre e comunque libero di dar seguito e approvare quelli che sono i suggerimenti del responsabile della protezione dei dati o fare di testa sua e comportarsi in maniera diametralmente opposta. Discorso diverso, invece, è per tutti quegli adempimenti che, come dicevo prima, richiedono proprio una partecipazione in termini di strutturazione del trattamento. In quel caso lì, secondo me, il DPO non deve assolutamente entrare e non deve mettere bocca perché la contropartita sarebbe la perdita dell'autonomia e dell'indipendenza e sarebbe la perdita di quella azione di verifica di secondo livello, se vogliamo, che invece il regolamento vuole attribuire a questa figura. Cioè il titolare fa le sue scelte, imposta la sua attività di trattamento. Il responsabile della protezione dei dati sovrintende a queste scelte, fa un po' il ruolo inevitabilmente antipatico di grillo parlante e quindi gli dice: ah, ma qua forse non hai considerato questo, qui ci sono questi rischi, ci sono queste cose, che però al titolare serve, perché poi il titolare, nell'ambito della sua analisi, della sua anche libertà imprenditoriale, potrà decidere se dar seguito a quella determinata suggerimento del responsabile della protezione dei dati. Se partire magari con una forma di trattamento più ridotta, e poi mettersi a norma nello sviluppo del trattamento e magari nella crescita dei dati che vengono raccolti per un determinato scopo, per una determinata finalità, oppure se sospendere tutto, mettere il sistema a norma come magari è stato suggerito dal responsabile della protezione dei dati e poi far partire il trattamento. Però ci sono un insieme di valutazioni strategiche che il DPO non può fare perché molte volte non ha neanche le competenze per valutare quale possa essere la differenza tra partire con una campagna marketing ora e partire con una campagna marketing tra una settimana. Quindi è assolutamente corretto che quelle che sono le valutazioni giuridiche, tecniche proprio, che il DPO fa su un determinato trattamento, vengano filtrate e vengano poi avallate o non seguite dal titolare nell'ambito di quello che è il suo generale principio di accountability. Anche perché poi, come sai, nella data protection sono un po' rare le situazioni bianco o nero. Molte volte ci sono un insieme di situazioni più grigie, dove quindi è proprio un discorso di sensibilità, di valutazione, di esperienza anche del DPO. Quella è innegabile che è importante, l'esperienza del DPO aiuta molto a leggere quelle situazioni che non hanno proprio contorni netti e che ci consentono di dire questo va contro il regolamento, questo invece va rispetta quelli che sono i principi fondamentali del trattamento.
Sì, sono d'accordo, quindi, sono d'accordo e sono in linea col tuo pensiero. Secondo me il DPO dovrebbe anche evitare di operare su situazioni che poi dopo si troverà a valutare, cioè o comunque
esatto,
soggette a valutazione, perché altrimenti salta il sistema, proprio
l'indipendenza.
Invece
sì,
con riferimento ai soldi come la mettiamo?
Ecco, riferimento ai soldi,
sto vedendo dei bandi per Luigi anche di pubbliche amministrazioni, anche complesse come pubbliche amministrazioni, non solo al sud ma anche al nord, anche grandi strutture che hanno bandi annuali di 500 euro, 1500 euro, 2500 euro, 5000 euro lordi all'anno per la figura del DPO, e a volte hanno ad esempio 5000 euro per la figura del DPO e altri 5000 euro per l'adeguamento privacy, quando li vogliono tenere separati. 5000 euro lordi all'anno vuol dire che è un rimborso spese praticamente, ma neanche tendenzialmente.
Ma neanche.
E,
ma neanche.
Cioè, e sono tanti i casi.
Anche perché non ti nascondo, e questo ovviamente lo do come suggerimento rispetto a tutti quelli che ci stanno ascoltando, mai fare il DPO se non hai una polizza assicurativa. Quindi fare il DPO comporta necessariamente anche delle spese, che sono le spese che stanno dietro qualunque attività professionale che si voglia intraprendere, dove bisogna avere una struttura, bisogna avere gli strumenti per poter svolgere quella determinata funzione, bisogna avere anche le coperture assicurative giustamente richieste, bisogna poi spendere per la formazione e l'aggiornamento. Quindi, nonostante per esempio, come hai ricordato tu, io gestisca la formazione post laurea su data protection e data governance, io interpreto in maniera estremamente rigida il principio della formazione del DPO e quindi io seguo formazione a mia volta erogata da altri nel corso dell'anno, che mi consente poi di avere dei certificati o delle attestazioni con le quali posso dimostrare al mio titolare ed eventualmente, se mi dovesse essere richiesto dall'autorità garante, il fatto che mi sono mantenuto in ogni caso aggiornato. Quindi è un'attività che comporta già solo le normali spese di, come dire, di gestione di un'attività professionale. In tutto questo ci sono le responsabilità e quantomeno il fatto che in questa prima fase, perché io credo che siamo ancora in una prima fase e mi aiuta a dire questo la continua produzione di interpretazioni e di letture da parte delle autorità di controllo nazionali, da parte dello European Data Protection Board, ma sono interessanti anche le produzioni dello European Data Protection Supervisor, per esempio. Quindi in questa prima fase viene richiesto molto tempo al DPO da dedicare, quindi non è un'attività più automatica che diciamo la possiamo relegare a un certo numero di giornate, ma ci sono dei casi complessi dove il DPO, o almeno quella che è stata la mia esperienza, si perdono intere giornate, perché poi bisogna fare la riunione col fornitore, poi bisogna fare la riunione interna col board, cercare di capire quali sono le alternative disponibili, mettere sul tavolo le differenze tra l'offerta fatta da Tizio, l'offerta fatta da Caio, sotto tutti gli aspetti e sotto tutti i punti di vista, entrare in una dinamica di rinegoziazione, fissare le call con i DPO del responsabile esterno che magari si vuole coinvolgere per quel determinato trattamento. Quindi è un'attività che assorbe tantissimo tempo, tant'è che sull'aspetto tempo l'autorità garante si è soffermata moltissime volte. Quindi dice: io voglio vedere che chi fa il DPO abbia il tempo di fare il DPO. E se c'è un cumulo di incarichi, perché per l'appunto, come ricordavi tu, incarichi da 5.000 euro lordi l'anno, un professionista ovviamente non ci copre neanche le spese. Quindi molte volte questo si traduce in cumuli di incarichi. Un singolo professionista che raccoglie una quantità più o meno numerosa di incarichi a bassissimo prezzo. Però il fatto che l'incarico sia a basso prezzo non significa che l'incarico non debba essere svolto o non debba essere svolto bene. Ci sono poi, per carità, delle possibilità da un punto di vista più contrattuale di organizzazione concreta. Quindi un titolare del trattamento che sia sufficientemente strutturato da fare una ottima istruttoria della pratica, per cui al DPO arriva grosso modo la pratica già però esaminata e per certi versi digerita da personale specializzato, chiaramente è un qualcosa che al DPO aiuta. Il DPO dopo dovrà sicuramente riverificare quello che c'è all'interno, ma insomma tra vedersi recapitare le offerte commerciali con le specifiche di prodotto di 20 fornitori e vedersene già arrivare in maniera più strutturata con magari una tabella Excel o simili che metta a confronto già subito le offerte dell'uno, le offerte dell'altro e le caratteristiche di un prodotto rispetto ad un altro, può far risparmiare del tempo. Però secondo me sono bandi che non hanno ragion d'essere. Ecco, sotto questo aspetto la Germania, che per l'appunto conosce da più tempo la figura del DPO, mi è capitato di vedere di alcune associazioni di consumatori che avevano sviluppato dei prezziari abbastanza interessanti per quanto riguarda l'attività di DPO e l'avevano vincolata il prezzo, le variabili del prezzo a tutta una serie di elementi che erano innanzitutto le dimensioni dell'azienda ragionate in termini di numero dei dipendenti, quindi quello già dava un primo range all'interno del quale ci si poteva muovere. Perché molte volte anche il numero dei dipendenti denota la capacità di spesa del titolare, no? E non dimentichiamoci che la spesa anche in tema di data protection rientra tra gli elementi di accountability. Successivamente si inserivano tutta una serie di attività che potevano essere svolte, quindi se si voleva un certo numero di audit o meno nel corso dell'anno, se si voleva la presenza del DPO alle riunioni del board o meno, e quindi già sapere che c'era una riunione quantomeno mensile alla quale dover sottostare, se si voleva una reperibilità di un determinato tipo, quindi era una roba un po', passatemi la battuta, tedesca sotto questo aspetto, nel senso che era molto molto strutturata, tabellare, però era interessante perché consente in pratica di avere un'idea su quello che può essere il costo di un'attività di DPO, che ovviamente non è assolutamente paragonabile a questi bandi che abbiamo visto in Italia. Tra l'altro in Italia ti dico, giusto per completare il quadro, tu hai fatto vedere la parte giustamente dei bandi scandalosi sotto questo aspetto, ma il mercato è totalmente deregolamentato, quindi ho visto per esempio invece dei bandi di DPO che sono assolutamente ben retribuiti, beato chi li prende ovviamente con quelle cifre, però ecco abbiamo i bandi a 5.000 e abbiamo i bandi a 100-150.000 euro l'anno per svolgere la stessa funzione di DPO, con complessità sicuramente diverse, però ecco mi sembra che sia una forbice un po' troppo ampia magari.
Vorrei chiudere la nostra conversazione, gli ultimi 10 minuti, siamo a 48 minuti di registrazione, quindi non possiamo superare l'ora perché dopo gli ultimi podcast che ho fatto di un'ora e mezzo mi sono arrivate minacce, ho trovato le gomme tagliate, esatto. Allora quindi dobbiamo rimanere entro i 60 minuti. Ti volevo domandare, se volessimo parlare ai giovani un po', cioè l'idea del DPO come mestiere del futuro, come una possibilità di specializzarsi per ottenere un posto di lavoro anche in ambito giuridico che sia originale, innovativo. Secondo te ci sarà veramente, come era stato annunciato, una sempre maggiore richiesta di DPO? Oppure il momento, che ne so, il periodo del Covid, la pandemia, la crisi che abbiamo avuto ha rallentato un po' questa richiesta? E cosa consiglieresti a un giovane che vuole iniziare, che vuole proporsi in maniera seria, diciamo, e competente in questo mercato?
Ma ti dico la verità, in realtà non ho mai sentito parlare di data protection tanto quanto durante questa pandemia, cioè alla fine immediatamente sotto le valutazioni epidemiologiche e virologiche c'erano i problemi di data protection, tant'è che anche tu hai seguito l'aggiornamento delle FAQ del garante che è praticamente quotidiano, proprio per dire che il tema giustamente della data protection di fronte a un evento come quello della pandemia che ha stravolto le nostre abitudini di vita, l'accesso ai luoghi di lavoro, la necessità di registrare, le app di contact tracing, eccetera, eccetera, hanno chiaramente presentato tutti degli aspetti molto rilevanti in tema di data protection. Quindi, per rispondere parzialmente alla tua domanda, il tema della data protection è presente e sarà sempre più presente, quindi non vedo assolutamente la possibilità che si attenui questa tendenza, perché voglio dire, il trattamento dei dati è alla base di qualsiasi attività economica, perché questo possiamo dircelo tranquillamente, e quindi ci sarà sempre bisogno di figure specializzate. Dall'altro lato è vero e registro anche quello che dicevi tu, ovvero sia che è un momento nel quale le aziende hanno molta paura ad assumere, innanzitutto perché non si sa bene se andremo incontro a un altro periodo, mi auguro ovviamente di no, a un altro periodo di lockdown, e quindi magari si vanno ad assumere delle figure per dopo doverle gestire smart working, e mentre lo smart working può essere un'alternativa interessante per chi già si trova all'interno di una struttura e magari ci lavora da anni, per chi deve entrare in una struttura e soprattutto deve entrare nei meccanismi come il responsabile della protezione dei dati, la vedo un po' difficile che ci possa riuscire smart working a farlo. Quindi c'è innanzitutto questo timore dell'immediato futuro. E secondariamente, purtroppo, alcune aziende, nell'ambito della politica di tagli che hanno dovuto fare per le perdite economiche che hanno subito in conseguenza della pandemia, hanno travolto anche le spese relative alla protezione dei dati. Questo è un problema un po' culturale che abbiamo quantomeno in Italia, parlo delle strutture che conosco, ovviamente del paese che conosco meglio, dove la spesa per la protezione dei dati continua ad essere vista in molti casi come una spesa di puro adeguamento a un dettato normativo, e non gli viene riconosciuta quella funzionalità invece centrale, strategica, che secondo me sarebbe importante per leggere correttamente la portata del regolamento. Quindi l'investimento in materia di data protection non è qualcosa che serve semplicemente per far contento, tra virgolette, il legislatore o il garante, ma è un qualcosa che consente di conservare il valore del proprio business, perché insieme alla data protection sono legati tantissimi altri temi, primo fra tutti quello della reputazione di un determinato fornitore. Sappiamo gli impatti che magari gli annunci di determinati data breach hanno avuto su alcuni operatori commerciali e anche su pubbliche amministrazioni, quindi il calo, la perdita di fiducia dei consumatori o degli utenti, e c'è anche un tema proprio di business continuity puro e semplice, visto che tutto quanto avviene ormai su piattaforme che trattano i dati, proteggere queste piattaforme consente anche di svolgere la propria attività. Quindi non posseggo purtroppo la sfera di cristallo per consigliare ai giovani: buttatevi a capofitto nel tema della protezione dei dati, che sicuramente troverete un posto di lavoro, però sicuramente il lavoro non mancherà, ecco, se poi assumeranno o meno non lo riesco a dire, ma il lavoro nell'ambito della protezione dei dati non credo che sia assolutamente destinato a diminuire, anzi, semmai è destinato ad aumentare.
Bene, un'ultima domanda personale, questa volta. Tu hai appena pubblicato un libro con Giuffrè su un tema collegato alla cyber security, ma molto teorico anche, che è quello della sorveglianza. E su che cosa stai lavorando e su che cosa pensi di lavorare nel prossimo anno, anche all'esito dei mesi che abbiamo passato, che ci hanno comunque anche orientato verso temi? Tu mi dicevi che stai approfondendo molto il lato tecnico della cyber security, che era una tua vecchia passione che hai ripreso un po', però quali sono un po' quali vedi come le nuove frontiere della tua ricerca in ambito di protezione dei dati? Tutti si stanno orientando sull'intelligenza artificiale, sto vedendo molti paper su GDPR e intelligenza artificiale, ad esempio. È un argomento che ti interessa e che secondo te avrà un futuro, o stai prendendo altre direzioni tu?
Allora, l'intelligenza artificiale mi interessa molto, e come forse ricorderai, ho fatto anche parte di quella commissione del Consiglio d'Europa sull'impatto sui diritti umani dei sistemi algoritmizzati. È un tipo di trattamento che si basa proprio sulla raccolta e l'elaborazione di grandissime quantità di dati. E se noi andiamo a vedere i pochi ma significativi articoli che riguardano la profilazione e i processi decisionali automatizzati. Se proviamo all'interno del regolamento generale sulla protezione dei dati, capiamo che il tema è molto caro al legislatore europeo, ci si muove ancora con una certa cautela, infatti abbiamo ancora una grande produzione da parte di comitati, no? È stato recentemente pubblicato, e sotto questo aspetto segnalo, per chi è interessato, un'ottima pagina che si può trovare sul sito dell'autorità garante, dove vengono raccolte dei documenti significativi in ambito di intelligenza artificiale. Quindi è stata recentemente pubblicata lo studio che una commissione un comitato di esperti, scusate, della Commissione europea ha svolto sulla responsabilità civile legata ai sistemi di intelligenza artificiale, come è stato proprio pubblicato ieri dal Ethic Committee dell'Unione europea, un tool di self-assessment sui sistemi di intelligenza artificiale. Quindi, come tutte quelle tecnologie che non hanno ancora dei contorni definiti, perché di fatto non abbiamo ancora la implementazione concreta immediata con uno storico da poter utilizzare di applicazioni di intelligenza artificiale, ovviamente c'è molto da pensare e c'è molto da discutere, soprattutto perché sappiamo che il regolamento ha messo l'attenzione su tutto il tema della data protection by design, quindi come fare a inserire fin dalla progettazione i principi fondamentali di protezione dei dati. È un tema che mi interessa molto, ma come sai il mio primo tema di elezione continua ad essere la cyber security, che per me in ogni caso rappresenta un pilastro fondamentale nell'ambito della protezione dei dati, ed è un tema che segue di pari passo lo sviluppo tecnologico e che, se vogliamo, è necessariamente all'atere di qualunque argomento tecnologico che si voglia affrontare. Quindi possiamo parlare di algoritmi, possiamo parlare di intelligenza artificiale, possiamo parlare di strumenti automatizzati di trattamento dei dati, come anche di qualsiasi altra cosa che riguarda il trattamento dei dati. Se non c'è una riflessione in ambito di sicurezza per qualunque applicazione che noi possiamo pensare sul trattamento dei dati, ovviamente viene meno qualunque altra considerazione in ordine a tecnologie, in ordine a adempimenti contrattuali, di policy, eccetera, eccetera. La sicurezza è un po', se vogliamo, un prerequisito, passatemi il termine, di qualunque operazione di trattamento dei dati personali.
Bene Pierluigi, ti ringrazio tantissimo, sono esattamente 58 minuti, quindi siamo rimasti dentro l'ora, ti devo salutare in fretta per non sforare, grazie mille, grazie per tutti i suggerimenti e in bocca al lupo per le tue attività di Data Protection Officer. Ci sentiamo presto.
Grazie.
Ciao, grazie. Ciao.